casa.
E quindi sono obbligato a far presto perché avete fame? No, non è mica giusto. Non è mica giusto. Grazie Presidente, ma questa discussione del bilancio si situa in giorni particolarmente difficili, particolarmente sorprendenti anche rispetto a quello che si poteva immaginare fino a poche settimane fa. La vicenda del Giappone e della Libia, completamente diverse, hanno gettato sicuramente in tutto il mondo e quindi anche nel nostro paese una domanda di chiarezza verso dove stiamo andando, cosa sta succedendo a questo mondo, alle culture, ai popoli che nel nord dell'Africa appunto hanno avuto questa sommossa importante, che purtroppo in alcuni paesi, tra cui la Libia, la Siria, si è poi trasformata in qualcosa anche di particolarmente violento e di particolarmente tragico. E la vicenda del Giappone ci insegna invece che non c'è mai fine, come dire, al modo con cui la natura manifesta la sua forza e, come dire, che non tutto è sempre e soltanto nelle nostre mani, nelle nostre determinazioni. E io credo che questo fatto ci porti ancora maggiormente a guardare con più attenzione a quello che facciamo e fare lo sforzo, capisco che è uno sforzo difficile per tutti, di cercare di fare alcuni ragionamenti che non siano appena criticare l'avversario politico che magari governa Roma e dall'opposizione qua o viceversa e rischiare di strumentalizzare anche aspetti che forse meriterebbero un'analisi fuori da certi schemi di giudizio a cui la politica italiana ormai ci ha condannato. Nell'analisi su questo bilancio è già da diversi mesi che cerchiamo di tenere insieme come UDC alcuni elementi. Uno, sicuramente un elemento sul quale chi ha un po' di storicità in questo Consiglio è da anni che cerco di sensibilizzare la città e anche chi l'amministra, che sicuramente c'è un trend che non è figlio di questa crisi economica, ma è ben precedente a questa crisi economica, che sta mutando il modo dei cittadini di rapportarsi verso il bisogno di servizi e quindi chiede, secondo noi, da anni che lo diciamo, un modo diverso anche di approcciarsi. Il mutamento sociale, non solo dato dall'immigrazione, è chiaro che l'immigrazione ha avuto è stato un elemento importante che ha prodotto cambiamenti molto significativi, ma anche soltanto le conseguenze che sulla socialità ha avuto una certa trasformazione economica. Le nostre famiglie si stanno riducendo, questo è un dato che conosciamo tutti, il numero medio è anni che sta riducendo, la piccola inversione di tendenza è sempre legata agli immigrati, c'è l'esigenza per ragioni economiche, non appena per scelte personali, di dover sempre di più accedere al lavoro in due in famiglia per poter mantenere la famiglia, insomma è un dato che negli anni è cambiato e ha prodotto pesanti riflessi sul welfare, perché la famiglia è sempre meno capace di rispondere autonomamente alla domanda di welfare, perché meno figli vuol dire che ci sono meno giovani che si occupano di un pari numero di anziani, quindi un'esigenza maggiore di ricovero in struttura e quindi tutta una serie di conseguenze non solo sulla quantità ma anche sulla natura della domanda di welfare a cui l'amministrazione comunale insieme agli altri enti deve rispondere. Quindi un contesto che si è trasformato e rispetto al quale la crisi economica è piombata già in una situazione di difficoltà che ha prodotto un'accelerazione di questa difficoltà e uno stato di difficoltà grave come quest'anno, ma i segni non erano diversi l'anno scorso, ma quest'anno si è posto in modo veramente, veramente drammatico. Ecco perché oggi siamo obbligati, secondo me, più di una volta a compiere, secondo me, due sforzi che appunto ci preoccupano molta fatica. Una è un'esigenza di eseguire uno sforzo maggiore nel focalizzare le priorità. Nel senso che una volta con maggiori risorse a disposizione si poteva, non dico spendere in leggerezza perché non sarebbe giusto dire così, però sicuramente c'era meno l'enfasi di dover scegliere, perché di fronte a maggiori risorse si poteva dire tanti più sì di quelli che si possono dire oggi e appunto dirli con la consapevolezza di essere in grado di rispondere positivamente con le risorse a disposizione alla domanda di servizi, alla domanda non appena di servizi, ma alla domanda generale che si manifestava. E dall'altra parte, anche di fronte alla nascita di nuovi servizi, c'era un'enfasi forte nel far sì che i servizi che si mettevano in campo fossero capaci di rispondere alla domanda che i cittadini chiedevano, quindi una forte enfasi sulla qualità, sull'efficacia dei servizi, sulla capacità di rispondere in modo non appena pronto, ma proprio con una capacità di risposta che soddisfasse fino in fondo anche le esigenze appunto di qualità, di benessere che i cittadini manifestavano. Oggi, di fronte al quadro economico nuovo, io credo che su questi due punti si debba concentrare il lavoro che dobbiamo fare, cioè il tema di ridefinire chiaramente in modo più selettivo le priorità e essere capaci di fronte ai servizi non solo di guardare all'efficacia e alla qualità, ma porsi il problema anche dell'efficienza, dei costi e di tutto ciò che possa consentire di sostenere questo welfare. Perché io credo, lo do per scontato, anche perché in 15 minuti sono lunghi ma non si può dire tutto, perché credo che quello che condividiamo, io lo do per scontato, è che noi non vogliamo rinunciare a questo sistema di welfare. E non vogliamo rinunciare non vuol dire che lo vogliamo lasciare uguale, come dire, come se niente stesse accadendo, ma vogliamo poter dare una risposta ai nostri cittadini, perché ci poniamo anche il problema che senza queste risposte la qualità della vita che questa città ha saputo garantire negli anni scorsi ne verrebbe pesantemente intaccata e sarebbe una cosa inaccettabile per la nostra città. Ecco perché io credo che lo sforzo da fare sia lungo questi due assi. E non mi voglio sottrarre rispetto a questo tema anche ad un'analisi di quanto ha fatto il governo, perché vedete, mentre io da un lato sono disponibile a riconoscere due ordini di critiche all'azione di questo governo. Una, quella che è stata tirata fuori da tutti, ma è stata una battaglia anche dell'UDC a livello nazionale, il fatto di aver agito per tagli lineari. Il taglio lineare è, come dire, proprio l'incapacità a governare, perché quando uno non è in grado, appunto, e questo era uno dei temi che ho richiamato all'inizio, di fissare delle priorità e quindi dire questa è una cosa importante, la taglio di più e questa è meno importante, la taglio di meno e viceversa, è evidente che c'è di fronte a questo un'incapacità politica di fare delle scelte, quindi una debolezza politica. E quindi il taglio lineare poi colpisce quelle voci già richiamate da altri colleghi che per una valutazione, credo per un comune che possa essere largamente condivisa, erano prioritarie rispetto ad altre. E l'altra sicuramente cosa che non si può negare è che anche di fronte alle esigenze del patto di stabilità, che sono sacrosante, anche lo stesso patto di stabilità non può avere un'applicazione lineare, cioè uguale per i comuni virtuosi e per i comuni che invece, di cui già qualcuno in quest'Aula ha ricordato le gesta degli anni scorsi. Ma a parte questa critica forte che non appena faccio in quest'Aula, ma è stata fatta dal mio partito a livello nazionale, quello che invece non accetto è il fatto che questi tagli potessero essere evitati. Cioè questa crisi economica è una crisi, l'hanno già detto, come dire, persone molto più autorevoli e competenti di me, è una crisi profondamente strutturale, non è una cosa che viene e poi se ne va e, come dire, nessuno si ricorderà che è passata. Questa è una crisi che ha colpito pesantemente le aziende, di conseguenza per la mancanza di lavoro ha colpito pesantemente le famiglie e noi siamo anche intervenuti rispetto a questi temi. Ma ahimè, quando una comunità tira la cinghia e la tirano le imprese che devono magari rinunciare a della manodopera che hanno formato per anni e se ci sarà un giorno la ripresa, come dire, non se la ritroveranno più lì, quindi è doloroso per gli imprenditori che investono sulla manodopera dover fare queste cose, ma come è doloroso per le famiglie tirare la cinghia, credo che sappiamo bene di cosa parliamo. Ma se le famiglie, le persone, le imprese tirano la cinghia, è inevitabile che tocchi anche alla pubblica amministrazione, allo Stato e agli enti locali fare altrettanto. E quindi non ci possiamo sottrarre a questa cosa, perché anche se domani dovesse cambiare il governo, non credo che la sensibilità che ha dimostrato la sinistra quando è entrata nell'euro o in altri passaggi sia minore della sensibilità che sta dimostrando Tremonti rispetto ai temi del patto di stabilità. Non credo, rispetto al debito pubblico che abbiamo, che nei prossimi anni, anche se ci sarà una ripresa, il primo tema sarà rifinanziare in un qualche modo i trasferimenti ai comuni. Il problema sarà evidentemente avere un avanzo primario per ridurre il debito pubblico, perché altrimenti tutte le volte siamo sulla soglia quella soglia che poi in questi giorni, vuoi l'Irlanda, vuoi il Portogallo, vuoi la Grecia, rischiano tutti i giorni di oltrepassare con tutte le conseguenze che sappiamo bene a livello macroeconomico. Per cui io credo che il quadro di una riduzione delle risorse sia un quadro che si stabilizzerà nei prossimi anni, andrà già bene se non peggiorerà, e rispetto a quel quadro io credo che bisognerà fare i conti. E allora torna l'esigenza che ho indicato all'inizio, l'esigenza di fissare delle priorità in modo più stretto e rigido, quando nella relazione al bilancio si parla di riduzione di contributi agli enti e alle associazioni, è chiaro che si capisce che è una ferita aperta, perché la stessa relazione dice come si vada a tagliare attività importanti per la città, non si va a tagliare del superfluo. Poi ci sta nella polemica politica che forse c'è anche qualcosa di superfluo, ma non è questo il nocciolo del ragionamento. E quindi bisogna iniziare a scegliere. E dall'altra parte, io insisto, come dire, morirò su questa posizione, dobbiamo fare i conti con una ristrutturazione dei servizi. Non c'è niente da fare. I numeri che abbiamo sono impietosi. Io ve li richiamo velocissimamente perché il tempo è tiranno. Noi abbiamo 1700 utenti al nido d'infanzia. Abbiamo un costo unitario di quasi 11.000 euro di chi fa il tempo pieno, di queste 1.700 persone, un costo totale di quasi 14 milioni di euro su questo servizio e una copertura da tariffe del 19%, vuol dire che nel servizio nido noi abbiamo 11 milioni e 100 che vengono finanziati con la fiscalità generale. Se questo ragionamento lo portiamo anche per la scuola d'infanzia e per le strutture protette, su questi tre servizi noi abbiamo più di 48 milioni di costi sui 210 di parte corrente, perché capiamo i numeri di questa situazione. E con questi 48 e rotti milioni serviamo 4.000 utenti, per un disavanzo su 4.000 utenti di oltre 30 milioni di euro sul bilancio. Vuol dire che noi finanziamo questi tre servizi per ogni persona con 8.000 euro solo di fiscalità generale, più le tariffe che pagano gli utenti e quello che l'ASL ci dà in tema di strutture protette. Allora io credo che noi questa struttura dei costi la dobbiamo modificare, la dobbiamo ristrutturare, perché prima c'era chi diceva ma qui noi siamo in un'azienda, non si possono ristrutturare i costi. Non è vero, si può dire che probabilmente non si possono ottenere certe performance aziendali, questo è fuori discussione, ci mancherebbe altro, andiamo addosso alla pelle dei cittadini se lo facciamo, però non possiamo, come dire, rassegnarci a questi numeri. Questa rassegnazione non è possibile, perché vi faccio solo un esempio. Nelle scuole d'infanzia noi abbiamo oltre 6.000 euro di disavanzo per ogni bambino, quindi disavanzo è soltanto una quota, dopo c'è la tariffa che pagano i genitori. Per le scuole convenzionate noi paghiamo meno di 1.000 euro ogni bambino. Voi capite che non è una differenza minima sulla quale dire beh vabbè, cosa ci possiamo fare. Noi dobbiamo porci seriamente il tema delle esternalizzazioni e porcelo in modo serio, andandolo a spiegare ai cittadini, perché quando i cittadini si lamentano della chiusura di Aster o fanno la polemica sul Momo, chi è che non li capisce? Ma tutti li capiamo. Il problema è che ci vuole la forza politica di andare a spiegare che non si può andare avanti così, perché se non avremo la forza di fare questo, tra qualche anno dopo li chiuderemo una alla volta questi posti. E qui c'è un grande tema, e mi toccherà concludere su questo, anche se c'erano tante cose da dire, che noi abbiamo un problema, lo dico per me, non lo dico per gli altri, che noi siamo una classe politica, che siamo cresciuti, grazie a noi, in una fase in cui eravamo, come dire, una fase di grande espansione economica. Il nostro problema era spiegare ai cittadini che quest'anno facevamo una cosa in più e l'anno dopo la consolidavamo, perché tanto c'erano sempre più soldi. Si poteva rischiare di spendere qualcosa in più, tanto la crescita degli anni successivi avrebbe consentito di finanziare quella crescita. Noi insomma siamo una classe politica e dirigente che siamo cresciuti soltanto andando a spiegare ai cittadini che faremo di più e faremo meglio. E questo ci mette in grave difficoltà in un passaggio in cui c'è da spiegare il contrario. Andare a dire ai nostri elettori, ai nostri mondi di riferimento che non ce la facciamo più. Perché io lo dico senza polemica, ma lo dico. Io avevo sentito qualche cosa, diciamo così, prima di Natale, qualche sensibilità anche all'interno della Giunta, e non voglio dar dire questo è bravo, questo non è bravo, perché mi sembra un po' ridicolo, ma ho sentito che c'era questa sensazione. Però poi alla fine è come se noi avessimo accusato il colpo ma non fossimo stati capaci di reagire. Quindi dopo Natale abbiamo assistito, io l'ho fatto anche con un po' di imbarazzo, allo scontro tra gli assessori, taglia di più te, che a me scappa da ridere, come dire, schiviamo il taglio e se lo beccherà qualcun altro. E invece il problema non è a questo livello, il problema è cambiare cultura politica per poter garantire